Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
RX incontra.
TRX Radio viaggia per il web, questo TRX incontra e viaggia fino ad una foresta. Cos'è questa cosa che hai alle tue spalle, Caparezza? Che è?
Questa cosa che ho alle mie spalle è la foresta nella quale sono imprigionato dall'uscita dell'album. In realtà da ancora prima, da quando ho posto la prima pietra o la prima foglia, e mi seguirà credo per parecchio tempo, perché questo alle mie spalle è il mio stato d'animo. Cioè è una foresta all'imbrunire, tra l'altro, non è neanche la meraviglia della foresta di giorno. Sì, ecco, è la fase di passaggio dal giorno alla notte, quando arrivano le tenebre. Un po' marzulliana questa mia entrata, ma tant'è.
Tra l'altro, allora, noi ci siamo già incontrati, infatti io ho quasi paura, perché la prima volta che ci siamo incontrati eri in questa posa, con questa finestra alle spalle. Ci rivediamo dopo un po' di giorni, dopo quasi una decina di giorni, e sei sempre lì. Il mio sospetto è che tu abbia passato tutto questo tempo a fare interviste 24 ore su 24.
Non sei così lontano. Però volevo rassicurare tutte le persone che stanno riguardando la mia faccia. Non ce n'è ancora per molto, un po' di pazienza. Però con Damir, tu lo sai che io ti stimo, lo sai che non c'è bisogno. Questa intervista sarà, diciamo, più rilassata, un po' più rilassata.
Ma tra l'altro questa può anche diventare una meta intervista, perché la prima intervista nostra, che per me è stata veramente bella ed è stata una soddisfazione, ha anche generato molto rumore, non tanto per l'intervista in sé, anche per l'intervista in sé, ma per il titolo che è stato messo sopra. Ora
involontariamente
possiamo parlarne.
Sì, parliamone. Allora, guarda, ma giusto per mettere i puntini su lei, fate conto che se estrapoliamo una canzone, da una rima, no, una frase, dall'Avvelenata di Guccini, diventa un virgolettato, viene presa per quello che è una mia, che so, una cosa che ho detto durante un'intervista, potremmo ritrovarci a pensare che Guccini non vuole vendere i suoi dischi e che pretenda dagli altri che li sputino addosso. In realtà quella è una frase che, messa nel contesto dell'Avvelenata, ha un suo perché. Se la estrapoliamo, possiamo anche prendere un'altra frase da un'altra canzone, mescolarla e far andare tutto in una direzione assurda, creando un meme, e lì dal meme non ti puoi più difendere. Questa cosa l'ho imparata a mie spese, quindi cercherò a questo punto di stare un po' più attento, ma non è colpa tua, Damir, è che il meccanismo è questo, ormai l'ho capito dopo 4 anni che non uscivo. Adesso che ho fatto capolino nel mondo del web, mi sono reso conto che esiste il clickbait, che esistono persone che prendono alla lettera anche le punchlines, quindi vabbè.
Era per un media generalista, senza stare qua a fare nomi. Qua invece su TRX siamo un po' nel bastione dell'hip hop, è proprio una radio che è stata creata da alcuni personaggi fondamentali per il rap italiano. Mi aveva molto colpito che già nell'altra intervista tu avevi parlato molto di rap, molto di hip hop, eri e sei ancora più legata a questo mondo di quanto io pensassi.
Sì, in realtà io non ho mai smesso di ascoltare rap. È vero che ho degli ascolti molto disordinati, ma devo dire, questo, diciamo, è constatabile in giro, nel senso che sono una persona che ascolta molto il rap contemporaneo, tra l'altro. Cioè non sono per forza per sempre ossessionato, affezionato alle cose che ho ascoltato nel passato. Io ritengo che sia tutta un'evoluzione. Poi, come tutte le cose, ci sono delle cose che mi convincono di più, altre che mi convincono di meno, ma qui entriamo nei gusti personali e ognuno c'ha i suoi, chi se ne frega. Se sono, diciamo, se il mio linguaggio è sopravvissuto oggi a 47 anni in questo disco, che magari può essere stato ascoltato anche da ragazzi molto giovani che ascoltano tutt'altro, perché può accadere anche questo, e anche grazie soprattutto ai ragazzi che oggi fanno rap, che evolvono la grammatica del rap, di cui io mi nutro come tutte le persone curiose, ecco.
Ma ci sarà mai modo di riportarti su un palco e di avere solamente te e un DJ alle spalle e vedere cosa succede?
Ma non poniamo limite alla provvidenza.
Addirittura la provvidenza.
Ma guarda, io alla fine la mia cifra stilistica è esattamente quella che io porto sul palco, o meglio, è vero che ascolto tanto rap, è vero che ascolto tanto altro, e quindi io mischio tutto, perché questo è quello che faccio. Ho appena finito di ascoltare l'ultimo disco di Io Sono un Cane, che non è propriamente un artista rap, ma che io trovo incredibile nel modo di fare musica, e cioè, nella mia testa si mischia tutto, non so come spiegarlo, è così, non ci posso fare niente, è così, però chi lo sa, magari potrebbe accadere. In fondo questo più o meno accade quando si va in TV, nel mio caso sempre più raramente, e porti la cosiddetta TV track, cioè quello è una base su cui rappi, quello diciamo l'inizio del rap che ascoltavo io, del Run DMC di Raising Hell, il mio primo 33 giri di matrice urban, così quando ascoltavo Beastie Boys o i Public Enemy, di solito era il classico trio, il classico DJ con gli MC. Poi ho avuto questa grande fortuna di riuscire a vedere i Public Enemy qualche anno fa, e in realtà portavano sul palco la band. Mm-hmm. Però c'era anche un momento di scratch, di basi. Secondo me si sta mischiando tutto, Damir, alla fine è giusto anche così.
Ma il paradosso è che si sta mischiando tutto anche in quella che era la scena degli ortodossi, perché adesso chiunque porta la band sul palco, chiunque contamina, chiunque fa rap addirittura con la cassa dritta, che quando tu hai iniziato a stare davanti a un microfono, ricordiamoci che era una bestemmia. Combinare il mondo dance col mondo hip hop era vista come la cosa più sacrilega dell'universo.
Sì, c'è sempre stata una scena più ortodossa, però ma sai, io non saprei entrare nella testa di chi la pensa in maniera diversa dalla mia. Io ripeto, così come ascolto tanta roba, così tutta sta roba la prendo, la mischio, la frullo e la tiro fuori. Non so nemmeno se sia giusto. So che la mia cosa, io faccio la mia cosa nella casa, anche se c'ho gli alberi dietro, citando una delle persone che ho più ascoltato quando è iniziato tutto questo viaggio.
Non so se ora mi hai detto una cosa vera, perché quando fai, io non riesco ad entrare nella testa delle persone, faccio fatica a crederlo, ma ti spiego anche perché. Tu sei uno che pensa tantissimo, praticamente ogni rima che fai è molto meditata, tutta una serie di riferimenti, è veramente un gioco ad incastri che rubica al confronto un dilettante. Io sono convinto che tu provi anche ad entrare nella testa delle persone che la vedono diversamente da te.
Esattamente, ma non sempre ci riesco. Perché sai, dovrei avere un altro vissuto. Non so come dire, ognuno è frutto del vissuto che ha. E quindi anche delle cose che magari per me sono un po' che possono urtarmi, devo fare lo sforzo di capire perché sono state dette, espresse. Quella persona ha un altro vissuto che è diverso dal mio, quindi devo comprenderlo, magari non arrivo a giustificarlo, ma quantomeno devo comprenderlo.
Ti sei mai chiesto, anzi te lo sarei chiesto sicuramente, ma qual è la risposta da dare al fatto che tu hai fatto un sacco di scelte che sono esattamente le scelte che non si dovevano fare per avere successo? Non sei venuto a Milano, non sei stato onnipresente sui social, non ti sei presentato in una certa maniera, spesso non sei andato, anzi mai non sei andato ad inseguire quelli che erano gli streaming musicali dominanti del momento, eppure sei uno di quei nomi forti, sono di quei nomi che quando esce un disco le case discografiche devono blindare gli ascolti, perché se c'è un leak, aiuto, moriremo tutti. Com'è stata possibile questa cosa?
Moriremo tutti, io per primo, che mi viene un coccolone ogni volta che penso che qualcuno, anche solo lontanamente, sia riuscito a inserire una traccia. No, ancora una volta, allora... ad un certo punto della mia vita ho deciso di scrollarmi di dosso quello che potevano pensare gli altri, che invece è stata la mia spada di Damocle per molto tempo. Mi sono sempre sentito incapace, inadeguato, non è giusto che io abbia successo e gli altri... cito una canzone di Fibra che mi piace molto: chiunque è meglio di me, lo pensa chiunque, questa è la frase, diciamo, di quella canzone, ma nessuno lo dice, aggiunge, io lo voglio dire, cioè davvero mi sono sentito molto spesso inadeguato, non so se ha torto o ha ragione, ma questa roba di sentirmi incapace è da quando ero piccolo che ce l'ho. Succede quando ti senti un po' scollegato, quando pensi, quando magari non ti piace quello che fanno, il pensiero dominante, insomma, sai, queste cose qui molto adolescenziali, che poi si trasformano. Quindi immagina quando ti ritrovi a flirtare con un genere che ha una scena, ha una cultura, e tu magari hai un altro pensiero, pur rispettando quello della cultura, della scena, però cerchi di fare le cose in maniera personale. Adesso, col passare degli anni, questa roba della personalità da portare nel rap è stata più accettata, è ampiamente sdoganata, e posso ascoltare un disco bellissimo come quello di Tyler, the Creator, che si titola Igor, che non si capisce bene a che genere appartenga, pur avendo una matrice urban, però voglio dire, per me, nel mio caso, dico, finalmente a me piace la contaminazione e non l'ho mai nascosto. Però ci sono stati degli anni in cui ho fatto sicuramente più fatica, per quello che ho scritto una canzone come La fitta sassaiola dell'ingiuria, non l'ho scritta a caso, insomma, ci sono stati, nonostante tutto, ci sono stati anche dei momenti di personalità, anche quando magari ero più sbilanciato sull'essere pungolatore dei costumi sociali, cioè. La mia forza è stata quella di andare oltre e del farsi, va bene, non fa niente, io però non posso essere diverso da quello che sono, sono nato così, sono cresciuto così e questo è quello che so fare, questo porterò avanti. Poi che cosa succede? Che dopo un po' qualcuno che magari è più ortodosso lo capisce il tuo viaggio, perché insomma stiamo parlando sempre di persone che riescono anche a mettersi in discussione, che ci sono solo io. E quindi va bene così, grazie per chi ha capito il mio viaggio, mi rende più sereno e niente, sono qua all'ottavo disco e sto parlando di quello che è il mio viaggio, ho durato tanti anni.
Sei uno su cui si può fare del leak selvaggio per riuscire ad ottenere chissà cosa, ma c'è stato un momento preciso, magari un attimo simbolico, che ricordi, in cui ti sei detto ok, adesso ho maturato una consapevolezza giusta?
Beh sì, perché io mi rendevo conto che venivano tante persone a vedermi dal vivo, e quindi pensavo, ma cosa c'è di sbagliato in tutto questo, scusatemi, cioè sto facendo la mia cosa, la gente viene a vedermi. Poi in realtà è nato anche un rapporto, insomma, di stima, di amicizia con tante persone che fanno rap, che non sto qui a citarti, ma con cui ci sentiamo molto spesso, parliamo, affrontiamo argomenti, e a un certo punto mi sono rasserenato, insomma, non sono più carne da macello a 47 anni,
soprattutto perché carne da macello lo eri stato, perché quando ci eravamo incontrati per la giga intervista per il libro, ma stiamo parlando per il libro che avevo scritto sulla storia del rap in Italia, e stiamo parlando di più di 10 anni fa. Avevi raccontato questo aneddoto meraviglioso di quando eri andato ad una jam, avevi smesso di essere Mickey Mix, ti stavi rifacendo una carriera, e all'epoca c'erano le jam, uno andava lì, si metteva alla prova al microfono e tu eri andato lì, avevi fatto la tua cosa, e poi si era sparsa la voce che tu eri quel Mickey Mix. Cos'era successo?
In una in particolare, vabbè, diciamo, a volte capitava che partiva il freestyle contro di me, però
quello
io
era vedi,
quello era il meno, altrimenti una volta, diciamo, sono stato un po' accompagnato alla porta
cortesemente.
In realtà poi mentre me ne andavo hanno cercato di dissuadermi, ma sai, sono cose che all'epoca capitavano, queste cose, cioè, succedevano. Ripeto, come ho fatto pace col mio passato, diciamo, come Mickey Mix, della famosa canzone che è stata ripresa e diciamo smembrata per farla diventare tutt'altro, così faccio, ho fatto veramente pace con tutto quello che è successo in quel periodo lì. La mia colpa era quella di non capire che era il gioco del rap, e io ero, diciamo, con la scrittura nel rap, ma col mio modo di essere, il mio modo di fare, da un'altra parte, e quindi ero un ibrido. Non me la prendevo per delle cose che in realtà dovevo affrontare di petto. Ah, sì, stai facendo freestyle contro di me, adesso entro, prendo il microfono e faccio freestyle contro di te, era quello il gioco. Invece a questo gioco io poi, cioè, me la prendevo sul personale, si rompeva il meccanismo. Vabbè, dai, pazienza. Il passato è un'exuvia.
Ma esatto, è anche divertente da raccontare, ne sei venuto fuori assolutamente gran bene. Per quanto riguarda Exuvia, lo trovo molto interessante dal punto di vista musicale, e per certi versi lo trovo anche un disco molto più scuro rispetto ad alcuni tuoi lavori precedenti, perché sai, per molti sei quello dell'andiamo a ballare in Puglia, il tunnel del divertimento, le marcette, le cose divertenti, delle soluzioni musicali quasi barocche e molto circensi. Exuvia invece è sta duro ed è anche scarno ed essenziale spesso.
Sì, perché comunque, ripeto, va in un'altra direzione. Io sono ancora alla ricerca, questo mi salva, nel senso non mi sento arrivato, perché in realtà ogni album che faccio sono sorpreso di averlo finito, in realtà, ed è un altro tassello che aggiungo, ma se lo aggiungo è perché deve avere un senso. Tu lo sai che io amo dire questa frase: a me piacciono anche i dischi brutti purché abbiano un senso, cioè brutti nel senso che magari normalmente non dovrebbero piacermi, ma se hanno un senso fanno di questo un disco giusto, che è giusto che esista, no? Anche la narrativa di ciò che magari non mi piace, se fatta bene, in realtà mi attira e mi stuzzica, mi porta ad entrare dentro la testa di chi l'ha fatta. Quindi diciamo che come dire, è così, io non so, penso di starmi perdendo adesso nella foresta, però quello che volevo dire è che in realtà tutto deve avere un senso. Nel mio caso il disco nuovo ha un senso anche artistico. Sono uscito dall'Exuvia veramente, nel senso che quel timido cambiamento che era in Prisoner 709, dove in realtà ci sono anche dei pezzi ibridi dove ancora c'è la voce tipica nasale mia che facevo un po' per creare il personaggio che portasse avanti i miei pensieri, diciamo così, sul palco con veemenza eccetera, e nello studio anche con veemenza. In questo caso si è sgretolato ed è rimasto ancora di più, diciamo, l'essenza di quello che sono senza il personaggio. E quindi questo avviene sia nei testi sia nelle musiche, perché ho la fortuna di farle io e quindi di portare nella direzione che voglio io. Io sarei morto artisticamente a fare sempre la stessa cosa, come Mastorna, che è una delle citazioni di questo disco, che è morto ma non sa di esserlo.
Sì.
La ripetizione è la morte dell'arte, e quindi io non voglio ripetermi. Tutto, se un altro disco ci sarà, è perché dovrà avere un altro senso ancora. Quindi sì, è più cupo magari, ok, ma è giusto che sia così, sto vivendo un momento di malinconia e quello racconto.
Beh, ci sarà il modo di spazzare via questa malinconia quando si potrà tornare a suonare dal vivo, ma prima di arrivare a questo, ora mi è venuta in mente un'altra cosa che hai fatto e che era completamente sbagliata rispetto al manuale del successo: farsi le musiche da solo. Non si fa.
Perché non si fa?
Perché dovresti chiamare i produttori bravi, quelli che funzionano, eccetera.
Ma in alcuni ambiti è anche giusto, nel senso che poi c'è il ragazzo. Allora, altra cosa tipica del rap, piace molto alla gioventù, che è materiale per la gioventù, e dico viva Dio, perché la materia del rap è essenzialmente sbilanciata nella scrittura, per cui esercitarsi con la scrittura, dire quello che si pensa, è sempre una cosa buona. Io però diciamo ho anche la passione per la musica, e quindi diciamo una delle, ecco, quando si parla di cambiamenti, uno dei grandi vantaggi che ho avuto nella vita è stato quello, a un certo punto, di mettermi davanti a un sequencer e dire ok, impariamo questa roba, vediamo come si può fare. Io in realtà l'ho sempre un po' fatta, solo che lo facevo con modi arcaici, con il famoso Fostex a quattro piste, con l'audiocassetta, avevi solo quattro cose da poter sovraincidere, tra l'altro sovraincidevi anche il rumore di fondo di queste quattro cose, sì. Quindi il risultato era un disastro. Non usavo il computer, compravo i vinili con gli stessi beat per poterli fare coincidere, e quindi creare una prima base con il beat, e poi nella seconda con la sinistra facevo il basso sulla tastiera, con la destra aggiungevo qualcosina, i campioni li dovevo inserire perché non usavo il computer, con appunto con l'entrata del vinile, poi vai a ripescare il punto, poi lo ributti, un delirio assoluto, mi rimaneva una sola traccia per rapparci sopra e non potevo neanche sbagliare, no? Il famoso one take. Col computer è ovvio che ti si apre un'infinità di possibilità, e recuperare questa possibilità è faticoso all'inizio, ma porta i suoi frutti, perché poi cominci col diventare personale, non soltanto con la scrittura ma anche col modo di fare musica. E tra l'altro poi dopo ho reso sempre più complesso questo processo, perché all'inizio ovviamente il processo creativo attingeva a piene mani dal mondo del rap, quindi il loop, il beat su cui rappare. Dopo ho cominciato a flirtare con gli strumenti, lì sono entrate altre problematiche: le armonie, le sequenze di accordi, le melodie, non creare i cluster. E questa cosa col passare del tempo è diventata sempre più complessa nella mia testa, al punto tale che in questo disco, non solo in questo disco, ma ancora di più in questo disco, ho cominciato a mettere proprio degli elementi di ciò che dicevo all'interno, nascosti nella mole di cose che succedono nella base. Quindi prendiamo La Scelta, è un pezzo che parla di Mark Hollis e di Beethoven, che piantonano due sentieri che teoricamente dovrei prendere all'interno di questo viaggio, diciamo, tra virgolette, cinematografico che compiono nella foresta. E in questa canzone, per esempio, si può suonare Per Elisa sulla sequenza armonica della strofa, e Such a Shame dei Talk Talk su quella del ritornello. Questa è, per esempio, una cosa che io posso fare perché ho la padronanza, diciamo, quella che posso permettermi di avere, del sequencer. E mi interessa molto, per esempio, il lavoro dei producers in generale, mi vado a informare su come fanno, ho ancora questa curiosità latente che mi spinge ancora a fare delle cose che almeno per me hanno un senso.
Mi viene quasi da chiederti se Exuvia lo prendi in vinile e lo fai suonare al contrario, cosa viene fuori? Avrei sicuramente messo qualche messaggio satanico.
No, ci sono dei campioni al contrario, ma
ecco, lo sapevo.
In Azzera Pace, che al contrario è Caparezza, ovviamente i campioni sono al contrario, ma se li metti dritti non significano niente, non in questo caso. Mentre invece mi sono divertito molto con Il Sogno Eretico, credo, sì, dove volevo a tutti i costi, siccome si parlava di eresia, tirare fuori un messaggio al contrario, come nelle canzoni, insomma.
No, le streghe parlavano al contrario, ricordiamocelo.
E me lo sono sentito tutto al contrario, fino a quando, proprio in una canzone che si intitola Il Dito Medio di Galileo, attraverso la psicoacustica e creando un sito a parte, io stesso ho scritto come se fossi un blogger: ah, Caparezza, messaggio satanico, dice una roba contro le religioni, cosa che è stata poi ripresa, rimbalzata contro di me, che in realtà avevo semplicemente ascoltato il disco al contrario col tentativo forzato di trovare qualcosa da tirare fuori, ma perché aveva senso nell'eresia generale di quel progetto.
Sì, ecco, per chi non se ne fosse accorto, questa è la densità di ragionamento che Caparezza mette in qualsiasi cosa che fa, è veramente una cosa spaventosa. Ma mi viene da chiederti, sicuramente succede che leggi qualcuno che commenta i tuoi dischi, le tue eventuali rari comparsate in giro su web e quant'altro, e sicuramente ci saranno anche dei commenti di persone che non ti capiscono, che sparano delle cazzate, ma che al tempo stesso sono tuoi fan. Credo che aritmeticamente questo debba succedere. Che impressione ti fa essere amato ed equivocato al tempo stesso?
Allora, io con l'equivoco ci vivo, infatti io cerco sempre di essere meno equivocabile. Mm-hmm. E fallisco. Vabbè, evidentemente ho questa caratteristica.
Non ti può venire tutto bene.
Io non voglio fare incazzare nessuno, questa è la verità. Cioè, io sono concentrato su di me, non su quello che fanno gli altri. Vabbè, però chiudiamo questa parentesi. Sì, ogni tanto c'è qualche commento che dico peccato, mi dispiace, perché è inutile dire non me ne frega niente, non è vero, non posso credere che non ce l'ho questo pelo sullo stomaco quando leggo qualcosa, qualche commento superficiale su quello che faccio. Mi ricordo prima me la prendevo di più quando sentivo ma tanto le cose che fa Caparezza non hanno senso, quando io cercavo di dargli tutto il senso del mondo, no? Oppure vabbè, il commento piccato di chi pensa che io abbia detto qualcosa che non ho detto come al solito, o perché semplicemente mi è andata storta la giornata e in quel momento ero io nel mirino, poteva esserci chiunque, ci sono capitato io. Mi dispiace un po', anche perché non frequento molto il mondo dei social, e quando ci ritorno sono sempre un po' vergine. E quindi devo dire però che le persone che mi seguono sono molto carine. Per qualcuno, ho visto in altri siti, dicono però sono troppo petulanti, quando qualcuno ti critica vengono subito con la veemenza a difendermi, ma in realtà penso di avere, a me piace il mio pubblico, è la verità, è la pura verità, mi piace, lo posso dire perché quando c'erano gli store, io facevo gli store, mi sentivo un po' il fratello di tutti, ecco, avevo questa cosa, e quando io faccio tu credo di avertelo detto, comunque lo ribadisco, è una cosa che io faccio veramente molto volentieri. Quando finisce lo spettacolo, io poi per la gente che rimane ad aspettare esco e faccio questi incontri come se fossero degli ennesimi in store, però proprio perché ho stima di loro come persone, soprattutto come persone che investono il loro tempo ancora prima che il denaro, che non è altro che la contropartita del nostro tempo, e quindi diciamo non è dato per, non lo do per scontato che uno debba stare ad ascoltarmi quando faccio i dischi o quando faccio le interviste, sono riconoscente, ecco. E quindi va da sé che quando qualcuno mi fa il dito medio virtuale, diciamo, nei commenti, un po' mi dispiace, però non ci posso fare niente.
No, ma appunto, poi parlavi anche, esatto, dell'eccesso di solerzia, di quelli che invece ti difendono e sono addirittura più Caparezza di Caparezza in certi casi.
Sì, sì, mi difendo con la spada tratta. vabbè, mi fa piacere, cioè, più che difendermi to cure, in realtà cercano sempre, almeno quello che ho letto, cercano sempre di instillare un ragionamento, no? Di non essere superficiali, ecco. E il semplicismo è un po' è la cosa che mi piace di meno di questo mondo contemporaneo. tu lo sai che dopo l'intervista che abbiamo fatto io poi ti ho scritto e ti ho anche ringraziato di essere di non essere stato semplicista nel tradurre i miei pensieri o nello scrivere la nostra intervista e non fare il gioco di quel tizio contro Caio, ma c'è anche Caio, c'è anche il rap, è anche questo, non è solo questo.
Esatto.
Quindi diciamo di un discorso inclusivo. Poi se a me non piace la pizza, chi se ne frega, mica sono contro la pizza.
Esatto, che è quello, è quello. Ma perfino quella con l'ananas esiste.
Esatto. Anche, viva anche quella con l'ananas. Magari oggi non la capisco, domani la proverò, non è un problema.
Altra cosa sbagliata di te è che per il numero di dischi che vendi, per il numero di persone che raduni ai concerti, per l'interesse che racimoli, tu dovresti avere non una ma tre guardie del corpo che ti seguono costantemente.
Perché vogliono menarmi, no?
Perché anche uno status symbol ad un certo punto, ah, sei importante, hai bisogno di qualcuno attorno a te che ti faccia da manager, guardia del corpo, che ti eviti delle seccature. Non ti ci vedo in questa condizione.
No, io ho un management ovviamente, perché io non posso amministrare tutto, diventerei pazzo. Mm-hmm. Però non ho vivo, allora innanzitutto io vivo la mia vita nella mia città, che è Molfetta, una città che adoro e nella quale io, cioè, anche le sue contraddizioni come tutto, ma faccio una vita normale, ecco, diciamo così, non anche perché francamente non mi piace tanto stare sotto i riflettori, è la pura verità, è veramente la verità questo, quindi diciamo qui io posso permettermi tranquillamente, vivo su una provinciale con le macchine che scorrono, non ci sono flash intorno a me e va bene così, la mia dimensione è questa, quindi più che guardie del corpo dovrei avere dei semafori, diciamo, che mi permettono di attraversare la strada, nient'altro.
Ma hai mai avuto dei momenti di stanchezza rispetto a tutto questo tuo lavoro da musicista, tutta questa tua identità da musicista?
Sì. Di brutto, sì. Questo è uno di quelli, non questa intervista.
Ah, ecco, mi stavo già offendendo.
No. Subisco molta pressione psicologica. È un'autopressione psicologica quando esce un mio lavoro, perché ci ho lavorato tanto, veramente tanto, e quindi sottoporsi al giudizio per me è un po' stressante. Lo è in tutti gli ambiti della mia vita, anche togliendo il disco. Per me non vale la regola di bene o male, basta che se ne parli.
Ok.
No, male anche no. Quindi è stressante per me dal punto di vista psicologico, ovviamente, ma dipende dal mio carattere, non da altro, e quindi arriva un momento che mi sento molto sotto pressione e comincia a diventare difficile anche spiegare le cose, parlare, se non sono esattamente a mio agio.
Tra l'altro un'altra cosa che manca invece al menù dell'artista di successo è aprire una propria etichetta discografica e iniziare a lanciare talenti. Lì come siamo messi?
Siamo messi che è sempre stato il mio pallino da tempo, da anni, però non l'ho mai concretizzato. Sinceramente sto cercando di capire quanto ne valga anche la pena, nel senso che questo è un periodo in cui mi sembra che l'artista si autodetermini, sì, e quindi che venga fuori con le sue forze, conoscendo molto bene il mezzo che amministra, i social nella fattispecie o internet nel macro, e penso cosa potrei aggiungere io. A volte quando parlo con un ragazzo, e mi succede spesso, che è più giovane di me, che conosce appunto questi mezzi, mi sembra di essere la bella addormentata nel bosco, mi sembra di apprendere da lui quello che serve a me, e quindi devo cercare di capire quanto senso abbia. Poi c'è anche da dire che le etichette degli artisti non funzionano sempre, storicamente, perché comunque richiedono molto lavoro e l'artista poi, secondo me, per farla funzionare dovrebbe a un certo punto non essere più l'artista ed essere l'A&R, per esempio, di quell'etichetta. Quindi diciamo è un sogno così, mi è venuto in mente Volare, che non ritorna mai più. Penso che un sogno così non ritorni mai più.
No, beh, qua insomma ci sarebbe da fare, anche perché in realtà potresti lanciare addirittura dei progetti strumentali per fare una cosa abbastanza dadaista, che apparezza è quello della gragnuola di parole, ma in realtà tu, appunto, come si diceva prima, hai una sensibilità musicale molto spiccata e molto eclettica, potresti dedicarti alla musica strumentale.
Ma tutto può accadere, Damir. Nel tutto c'è anche il niente, cioè il niente è compreso nel tutto. Io non lo so, semplicemente non ho un progetto, non ho una bussola in questa foresta, non ho non so veramente, sono ancora nel limbo in attesa di trovare un varco, e voglio che questo varco rappresenti la mia nuova vita. Mm-hmm. Tutto quello che stiamo tirando fuori attinge dalla mia vecchia vita, che è la musica. Chissà, non so, sto anche cercando di capire come possa trasformarsi la musica, cos'altro può divenire. Ho sempre avuto molta stima degli artisti come Bowie, che è riuscito a fare un disco di grandissimo senso, come Black Star, in un'età dove è difficile fare cose che abbiano senso. Si può fare musica, però magari si rischia di riportare l'ascoltatore sempre nostalgicamente a ciò che ha fatto prima. Ecco, io sono concentrato nel tenere l'attenzione su ciò che faccio adesso, ed è un esercizio molto difficile perché non sei sempre interessante, cioè, questa è la verità. Quindi diciamo, non lo so cosa ci potrà essere dopo. Quando io parlo di libertà e di concept e di trilogia, in cui il capitolo Prisoner 709 rappresenta la prigione, questo qui Exuvia, la fuga nella foresta antistante la prigione, e il terzo la libertà, ecco, il terzo libertà non è detto che sia un disco, può essere qualsiasi cosa. La libertà è un concetto difficile da spiegare, un concetto più vicino all'utopia che alla realtà. Quando si parla di libertà si parla di tutto e di niente, e molto spesso io per esempio, per avere libertà compositiva devo costringermi nel recinto del concept, altrimenti io non riesco proprio a scrivere. Io davanti al foglio bianco con i pensieri in libertà non riesco a mettere neanche, ma neanche a scrivere una sillaba. Ho bisogno di mettere i paletti del mio steccato tutto intorno, e allora lì do il meglio di me. Nella prigionia, paradossalmente, mi sento più libero. Nel conoscere le regole del gioco riesco a giocare. Immagino un gioco che non ha regole, è un casino cioè, quindi diciamo, la libertà è un concetto molto astratto, che ha tante sfaccettature e che cercherò di affrontare a tempo debito.
Ma infatti
nel tempo libero.
Esatto. No, il grande paradosso, appunto, che per essere libero ti sei costretto dentro questa gabbia, e per fare delle interviste ti sei costretto dentro questo bosco. Ma senti, se ci ritroviamo fra altri 10 giorni sarai ancora lì?
Io non riesco a tirarlo fuori, questa roba qua è 3 metri per 2 e mezza, cioè per 2 e mezzo, quindi io non so che come levarlo. Me l'hanno portato, me l'hanno costruito qui dentro a casa mia, perché siamo a casa mia, e niente, qua rimarrà, non so come fare, dovrò abbatterlo come gli alberi, non so come fare.
Dai, vuol dire che il prossimo TRX incontra sarà invece un TRX libera, e vedremo direttamente a Molfetta a tentare di tirarti fuori da lì.
Ok.
Caparezza, grazie veramente per questa chiacchierata.
Grazie
che ci
voi.
Siamo fatti. E nulla.
Grazie.
Ci vediamo in giro quando finalmente ci saranno anche i concerti.
Certamente, nel 2022 nel mio caso. Grazie a voi.
Perfetto. Alla prossima.
Avete ascoltato TRX Incontra.
Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth, so you can keep that lawn in tip-top shape.
or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money
at Menards. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.